La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Bentrovati da Valerio Corzani, questo è La musica tra le righe, un programma a cura di Monica Nonno con la regia di Francesco Mandica. E come sempre abbiamo davanti a noi un romanzo e sfoglieremo le sue pagine, cercheremo di trovare i suggerimenti musicali, le citazioni musicali. Il romanzo di oggi è Mary e il gigante di Philip K. Dick, è un autore di fantascienza oramai molto noto, ma non tutti sanno che Dick scriveva anche romanzi non di genere. Sono stati peraltro sistematicamente bocciati dagli editori dell'epoca, quando scrivere quella che veniva considerata letteratura di serie B era un marchio di infamia per l'editoria seria. Anche Mary e il gigante, il romanzo di cui ci occupiamo oggi, appunto, appartiene a quella manciata di opere realistiche o mainstream che Dick non riuscì a pubblicare in vita. Risalgono quasi tutti prevalentemente alla seconda metà degli anni 50, quando lo scrittore ancora sperava di potersi fare strada come scrittore tout court al di fuori del genere. E per Mary e il gigante, così come per L'uomo dai denti tutti uguali, In terra ostile o In questo piccolo mondo, c'è da dire che con il passare degli anni questi romanzi non hanno perso affatto il loro smalto, anzi, nel leggerli oggi ci si potrebbe chiedere come mai l'industria editoriale americana all'epoca sia stata così miope, a meno che, come sospetta ad esempio Andrew Butler, non fossero gli scandalosi temi trattati a spaventare un'editoria commerciale ancora discretamente puritana. Sia come sia, iniziamo ad addentrarci nella trama e nelle atmosfere di Mary il gigante, partendo come sempre dalla quarta di copertina.
All'interno della cornice californiana di Pacific Park, cittadina rurale come le tante che costellano la letteratura americana del Novecento, Philip Dick segue gli incontri dei suoi protagonisti e di altri personaggi che vi ruotano attorno. Cronaca di vita e d'amore, la vicenda vede protagonista Mary, una ragazza bella e inquieta. Insoddisfatta cronica, direbbe Woody Allen, che stringe relazioni con un musicista jazz nero e con l'anziano proprietario di un negozio di musica sinfonica. Mary e il gigante racconta la storia di Mary Ann Reynolds e delle sue difficoltà affettive e relazionali. I suoi uomini, prima un cantante nero, poi il proprietario di un negozio di dischi più anziano di 40 anni e infine un pianista, accompagnano Mary lungo un itinerario di consapevolezza e disperazione che rivela in controluce un complesso panorama emotivo e culturale, quello di un decennio, gli anni 50, entrato nell'immaginario collettivo in modo anomalo e spesso falsato.
Mary e il gigante è un romanzo curioso per diversi motivi. A dominare la scena è un personaggio femminile, scelta inconsueta per un autore maschio di quegli anni. Non solo, nel romanzo la brava gente che lavora è acida, odiosa, frustrata, ottusa, violenta o semplicemente tanto grigia da scomparire sullo sfondo. Gli unici personaggi molto vivi sono dei dropouts, degli outsider, come i musicisti amici di Marianne o gente con un passato da dimenticare come Joe Schilling. Mary, d'altro canto, non è il tipo di donna che gioca sporco, non chiede sconti, non si affida a nessuno, conduce fino in fondo le proprie esperienze, anche se deludenti, e non rientra in riga. Ora andiamo ad uno dei primi incontri di Mary Ann con il cantante Carleton Tweeny. Si parla di musica alta e musica bassa. Il difetto della buona musica è il suo scarso interesse commerciale, fa dire Philip K. Dick a Tweeny. Una persona deve scegliere tra ricchezza e integrità artistica. Ecco, noi tra poco ascolteremo Waterboy nella versione del cantante afroamericano Paul Robeson, ma prima ascoltiamo lo stralcio di pagina 56-57 col dialogo che lo cita.
Come ci si sente a essere un cantante? Nell'arte, le disse Twini, c'è una soddisfazione spirituale che va oltre il successo materiale. La società americana è interessata solo ai soldi, è meschina. Canti qualcosa per me, disse Mary Ann all'improvviso. Voglio dire, mormorò, mi piace ascoltarla. Tipo cosa? Sollevò un sopracciglio. Canti Waterboy, gli sorrise. Mi piace. L'ha cantata al Vren una sera. È una delle sue preferite, quindi? L'abbiamo cantata una volta al liceo, anni fa, in un'assemblea.
Waterboy, where are you hiding? If you don't come, I'm gonna tell your mammy. There ain't no hammer that's on this mountain that rings like mine, boys, that rings like mine. Done bust this rock, boys, from here to Macon, all the way to the jail, boys. Yes, back to the jail. You jack o' diamonds, you jack o' diamonds. Now I know you are bold. I know you are bold. You rob my pocket. Yes, you rob my pocket. You done rob my pocket of a silver and a gold.
La Mary del titolo ha 17 anni e il suo nome completo è Mary Ann Reynolds. Lo stesso nome, tra l'altro, della telepatica minorenne dei giocatori di Titano. Vive in una piccola città, come un sacco di altri personaggi dei romanzi americani del dopoguerra. È fidanzata giusto perché uno straccio di fidanzato bisogna pure averlo e lavora in una piccola ditta. Il padre fa il meccanico ed è un individuo decisamente sgradevole. La madre è una donna astiosa e rassegnata. Mary Ann ama la musica e non riesce a rassegnarsi a quella che lei considera la vita pidocchiosa che le è riservata. Sposarsi, lavorare in ufficio, occuparsi dei figli e seguire passo passo il destino della madre. Una piccola valvola di sfogo la trova frequentando un club, il Wren, sulla Sesta Strada, dove si esibiscono il cantante Carleton Twini e il pianista Paul Nitz, e dove si rifugia spesso, anche se non ha l'età per entrare in un locale notturno. È lì che la fotografiamo adesso in questo dialogo pieno di musica.
Carleton Twini cantò quindi Got Grasshoppers in My Pillow. Mary ascoltò tesa, seguendo ogni singola parola, gli occhi puntati sull'uomo a pochi metri da lei. Negli ultimi mesi non si era mai trovata vicina a Twini, salvo che in queste occasioni sociali. Lo aveva visto così poco. Si chiese se stesse cantando per lei. Cercò di trovare nelle sue parole qualche riferimento speciale a se stessa e alle cose che avevano fatto insieme. Chiuso nella sua pacatezza, Twini continuò a cantare senza notarla, senza dare la sensazione di rendersi conto che lei era lì. Accanto a lei anche la bionda ascoltava. La bionda, con disappunto di Mary Ann, si piegò in avanti per rivolgersi a Twini. «Quella canzone sulle cavallette è un vecchio motivo di Lead Belly, vero?» Twini annuì. «Sì, la cantava Lead Belly, prima di passare a miglior vita». «L'ha incisa?» «Sì», disse Twini con tono assente, «ma non è disponibile adesso, è grosso modo un pezzo da collezionisti».
Mm-hmm. on in my boat. But I don't know where to go. I'm leaving in the morning, mama, but I don't know where to go. Cause the woman I've been living with for 20 years, mama, says she don't want me. Brother seen my coffin coming. Ooh, Lordy, Lordy, in my back door. Brother seen my coffin coming, mama. Lordy, Lordy, in my back door. Then he had that good-looking woman tell me to my face, that she couldn't use me no more. Use me now. In my pillow, baby. Ooh, I got crickets all in my meal. I got grasshoppers in my pillow, mama. I got crickets all in my meal. I got tags in my shoes, mama. And they're sticking in my
ear. Interessante come Philly K. Dick non utilizzi quasi mai descrizioni dirette degli stati d'animo di Mary Ann, ma scelga di illustrarli facendo ricorso a gesti, movimenti, frasi, riflessioni e osservazioni legate a oggetti quotidiani, a piccoli fatti, a descrizioni attente e selettive. Una tecnica che utilizzerà costantemente anche nei romanzi di fantascienza, dove la quotidianità di oggetti e percezioni è un efficacissimo contrappasso a situazioni ed eventi assai poco usuali. L'arrivo del gigante a Pacific Park, il corpulento commerciante di dischi Joseph Schilling, il nome e anche la professione torneranno anche di questo personaggio in I giocatori di Titano. Innesca, dicevo, l'arrivo tutta una serie di piccoli e grandi avvenimenti che coinvolgono un piccolo gruppo di personaggi: la giovane, irrequieta, insoddisfatta Mary Ann, vittima nell'adolescenza di attenzioni sessuali da parte del padre alcolizzato, il cantante jazz Carleton Tweeny, un nero di bell'aspetto deciso a far successo cantando la musica crooner che piace ai bianchi. Poi Danny Coombs e sua moglie Beth, una coppia abbastanza travagliata in cui lui è inacidito e incattivito dalle infedeltà di lei, che pare intenzionata a fare collezione di amanti. E infine Paul, il pianista, quello tra l'altro con i gusti musicali più aggiornati e influenzati dal bebop. A un certo punto Mary Ann e Carleton Tweeny si ritrovano a parlare del negozio di dischi di Joseph Schilling e della chiacchierata da specialisti e appassionati della scena musicale che ha visto protagonisti lo stesso Tweeny e Schilling. Il focus verteva su quello che venne definito il menestrello degli Appalaci, un vero riferimento del folk americano, ovvero Bascom Lamar Lunsford.
«Davvero ci sei andato?» chiese a Tweeny. «Certo», disse Tweeny. «Sembrava difficile da credere, ma quello è l'uomo di cui ti ho parlato». Tweeny non fece commenti. «Ti piace?» domandò Mary Ann. «Un gentiluomo», affermò Tweeny. «Abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante su Bascom Lamar Lunsford. Mi ha messo un vecchio disco di Lunsford, inciso attorno al 1927, dalla sua collezione privata». Sconcertata da questo doppio insieme di immagini, Mary Ann disse: «Non mi avevi mai detto che c'eri andato. Perché? Che importanza ha?» Tweenie non sembrava curarsene. «Io vado dove mi pare».
Drinking of the wine, 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 drinking of the wine, holy wine, you ought to been there 4,000 years, drinking of the wine. Drink it, member, drink it free, it flows from the root of a tender tree, you ought to been there 4,000 years, drinking of the wine. If my father call for me, tell him to meet me at Galilee, he ought to been there 4,000 years, drinking of the wine. Drinking of the wine, 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 drinking of the wine, holy wine, he ought to been there 4,000 years, drinking of the wine. If my mother call for me, tell her meet me at Galilee, you ought to been there 4,000 years, drinking of the wine. Drinking of the wine, 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 drinking of the wine, holy wine, you ought to been there 4,000 years, drinking of the wine. Drink it, member, drink it free, it flows from the root of a tender tree, she ought to been there 4,000 years, drinking of the wine. Drinking of the wine, 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 drinking of the wine, the holy wine, she ought to been there 4,000 years, drinking of the wine.
A quanti credono che Mary e il gigante sia un romanzo punto e basta, scevro di elementi tipici della fantascienza, diremmo che è piuttosto il contrario. Il talento narrativo di Dick in un romanzo come questo non si esaurisce nel mainstream. Provate a leggere fra le righe, verrà fuori tutto un mondo convulso di simulacri. Gli anni 50 descritti da Dick sono un momento oscuro della storia, segnato da una sorta di barbarie civile in cui un senso diffuso di sgomento, è l'epoca dell'espansione del nucleare, della guerra fredda, si accompagna all'intolleranza verso il prossimo, alla diffidenza e all'incomprensione. Come scrive Tommaso Pincio nella postfazione dell'edizione italiana edita da Fanucci, di cose ne succedono e molte in Mary il gigante, ma si succedono e basta, senza mai intrecciarsi veramente, senza mai acquistare la forma della trama romanzesca. È una tattica straniante, abilmente padroneggiata da Philly K. Dick. A volte perfino le citazioni musicali, che sono in realtà un filo rosso narrativo di questo romanzo, arrivano però all'improvviso, quasi senza un perché, come se fossero un diversivo, il pretesto per distogliere l'attenzione, risolvere un dialogo o togliere l'imbarazzo del silenzio ad un incontro. Come quando Mary Ann va a mangiare da Bobos, ordina un hamburger e un frappè e si mette a chiacchierare col cameriere di un brano, Sleep, del sassofonista Earl Bostic, uno dei pionieri del jazz venato di rhythm and blues.
Thank you.
Joe Schilling è un cinquantenne abbastanza facoltoso che decide di aprire un negozio di dischi nella cittadina di Mary Ann. I due si incontrano una prima volta, ma lei decide che Joe deve essere il tipo d'uomo che palpa il sedere alle dipendenti e cerca di portarsele a letto a fine orario, e per questo rinuncia a un lavoro per il quale sembra nata. Si licenzia comunque dal lavoro di dattilografa, abbandona la famiglia e comincia a frequentare un cantante di colore, appunto Tweeny, che si esibisce in un locale della città. Fa in sostanza quanto di più sconveniente sia concepibile per una ragazza di quell'età in quegli anni. Le sue esperienze non sono particolarmente positive comunque. Dopo una breve convivenza ritorna da Schilling e si fa assumere. Schilling è un uomo solo, che ha alle spalle relazioni sbagliate e storie non troppo pulite. Non è quel genere di datore di lavoro, ma è felice della compagnia di Mary Ann. Ha per lei un sentimento che sta a metà tra l'affetto paterno e il desiderio sessuale. Mary Ann ne è incuriosita. L'attrazione fisica non è per lei importante. Ciò che conta, semmai, è il lungo passato di Joe, la sua vita nelle grandi città americane, il rapporto di confidenza con la musica. Non durano molto insieme. Mary Ann non può tollerare un altro padre. La giovane donna si rende conto che Joseph è l'ennesima figura paterna con la quale ha cercato di rimpiazzare il suo vero spregevole padre e che forse la sua vita deve uscire dalla gabbia di Pacific Park. Noi ora fotografiamo invece con una lettura la routine di Joseph Schilling, questo personaggio ambiguo e per certi versi inquietante, il tran tran mattiniero nel suo negozio di dischi. Ecco, la musica, il suo amore per la musica e la passione tattile per i suoi dischi è forse una delle poche note di redenzione di questo personaggio.
Era una mattina di inizio dicembre e Joseph Schilling stava controllando l'esposizione in vetrina. Il sole splendeva luminoso e si contrariò pensando ai dischi che si piegavano nelle loro buste. Poi si ricordò che prima di allestire la vetrina aveva tirato fuori i dischi e usato solo le copertine. Rincuorato, aprì la porta ed entrò in negozio. I dischi erano impilati sul bancone. Sul momento li ignorò. Prese la scopa dal ripostiglio del retro e cominciò a spazzar via i rifiuti che si erano accumulati davanti alla porta nel corso della notte. Una volta finita, rientrò e accese l'impianto ad alta fedeltà installato sopra la porta. Selezionò tra i dischi sul banco Giochi d'acqua di Handel e lo mise su.
Thank you.
Era il secondo movimento, adagio e distaccato, dalla suite in fa maggiore della musica sull'acqua di Georg Friedrich Händel, nell'esecuzione del The English Concert diretto dal clavicembalista Trevor Pinnock. Dunque, la rottura con Schilling conduce Mary a una situazione apparentemente senza uscita, a concludere il romanzo un finale che nella versione consigliata a Dick da un editor dell'epoca ha un fin troppo evidente sapore di happy ending forzato. Con in più un'ulteriore censura. Mary Ann nella prima stesura doveva alla fine scegliere di vivere con un pianista nero, una scelta che non doveva essere troppo gradita ai lettori bianchi dell'epoca. E Dick cambiò anche questa cosa e fece diventare bianco il pianista Paul Nitz. Vistosi rifiutare il dattilo scritto anche in questa sua versione edulcorata, all'autore californiano non restò che lasciar perdere la narrativa cosiddetta seria. Una decina d'anni dopo, tuttavia, riesumò, appunto come abbiamo segnalato, i personaggi di Mary Ann e di Joe Schilling, dandogli un posto nei Giocatori di Titano. Nelle ultime pagine del romanzo il plot fa un salto di un anno e scopriamo quale sia la vita diversa alla quale aspirava Mary Ann. La ritroviamo infatti nel capitolo conclusivo a San Francisco, madre di un bambino avuto con Paul Nitz, appunto il pianista jazz che accompagnava Carleton, povera in canna ma tutto sommato felice con il nuovo compagno e il figlio. Il romanzo è insomma la storia della fuga da un ambiente chiuso e provinciale, dalla small town prigioniera dei propri pregiudizi, non solo razziali, e da una vita senza prospettive, a una romantica boema artistica nella libera e progressista città di San Francisco, in mezzo, come abbiamo più volte ribadito, tanta musica. E come sentiremo tra poco, anche in uno degli ultimi dialoghi è venuto fuori un riferimento musicale, quello al tenore austriaco Richard Tauber, una star della musica a cavallo tra le due guerre, e una voce tenorile, lirica e flessibile che cantava con un legato caldo ed elegante. Con questo brano e con questo stralcio di lettura si chiude la musica tra le righe di oggi, dedicata a questo bellissimo romanzo di Philip K. Dick. Un saluto cordiale da Valerio Corzani.
Sulla panchina di fronte, la signora di mezza età dall'aria gentile si piegò in avanti e, con un sorriso, disse: «Che tipetto robusto!» Mary Ann sollevò il bambino verso la signora. «È mio figlio!» «Come si chiama?» «Paul, ha 11 mesi!» «Non parla ancora, gli piace sentire la musica, suo padre è musicista!» La signora annuì con aria saggia. «Suo padre», disse Mary Ann, «di pomeriggio studia e la sera suona il pianoforte al Club Presto di Union Street. Suona il piano bop, sono in 5 nel complesso». «Musica», disse la signora dall'aria gentile, «credo di non aver sentito nessuna musica negli ultimi anni che si possa paragonare a Richard Tauber, non da dopo la guerra almeno». «Giusto», disse Mary Ann, giocando con la mano del bambino. «Vero, Paul?»
for you. And what made I keep smiling through?